al capitolo 12 che vi incomincio a prendere e lo leggeremo fra un attimo. Ora, la scrittura usa molte immagini per descrivere la vita cristiana. Ci parla della vita cristiana in termini agricoli, con la semina e il raccolto. Ci parla in termini militari, con il combattere, il buon combattimento. Ci parla in termini manageriali, economici, con il fattore fedele. Ci parla anche in termini sociali, di condizione sociale, dicendoci che siamo schiavi oppure servi di Dio. Ma nessuna immagine è usata più frequentemente, in modo più efficace, che l'immagine dell'atleta, ed in particolare del corridore, cioè di colui che corre. E l'autore della lettera agli ebrei fa seguire la brillante esposizione dei grandi eroi della fede che abbiamo visto nelle quattro predicazioni passate, con questo capitolo 12 che è un po' una sfida ad imitare questi eroi della fede e correre anche noi la gara che ci sta davanti. L'autore ci invita a correre la gara della vita cristiana, ma non ci promette grandi soddisfazioni. E né alla fine ci dice che ameremo questo sport. Cioè, è molto onesto l'autore. In realtà è abbastanza onesto nel dirci che la gara ha molta più fatica che piacere. Eppure ci dice che facendo questo, correndo questa gara cristiana, l'atleta ne avrà dei benefici incommensurabili. Benefici che non si possono ottenere in nessun altro modo. E se volessimo parafrasare quello che vuole dire in modo sintetico l'autore in questo capitolo, potremmo dire che poi il titolo della predicazione di oggi, nessun risultato senza impegno. Non aspettiamoci dei risultati se non ci impegniamo direttamente in prima persona. Se non vogliamo correre la gara, se non corriamo, non avremo neanche la possibilità di arrivare al premio, di arrivare al traguardo. Per cui apriamo la scrittura e leggiamo i primi 13 versetti del capitolo 12. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quello che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno. Ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità. È vero, per qualunque correzione sul momento non sembra regare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillante, fate sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che zoppo non esca fuori strada, ma piuttosto guarisca. Il versetto 1, proprio per ritornare a questa cosa che dicevo, che l'autore non ci presenta come la gara cristiana come qualcosa di esaltante, usa il termine agon, da cui deriva il nostro termine agonia, ed è il termine che usa per descrivere la vita cristiana. L'autore ci sta dicendo che la vita cristiana, la corsa cristiana, non è jogging, non è fare qualche tranquillo chilometro, uno, due o anche se siete bravi tre volte alla settimana per tenersi in allenamento. Piuttosto sta parlando di una maratona, che è chiaramente impegnativa e faticosa. Inoltre in questa gara ci dice che non l'abbiamo scelta noi, ma ci dice che ci viene proposta. Cioè quello che sta dicendo è che qualcuno sta definendo i confini e la distanza della gara che dobbiamo correre. Dio stesso sta disegnando il tracciato. E almeno due sono le implicazioni di questo, di questa considerazione. In primo luogo la gara non è opzionale per il credente impegnato, per il credente in generale. La gara non è opzionale. E in secondo luogo la gara è diversa per ciascuno di noi. L'obiettivo è lo stesso, ma il percorso e la distanza che dobbiamo correre sono specifici per ciascuno di noi. Alcuni sembra che abbiano una vita facile, altri invece sembra che abbiano una vita cristiana molto difficile. Semplicemente questo, la gara che Dio sta presentando a ciascuno di noi è diversa gli uni dagli altri. Il tracciato lo definisce il Signore, non lo definiamo noi, e noi dobbiamo accettarlo per quale esso è. E una delle grandi motivazioni per correre la gara è che qualcuno l'ha affrontata e ha trionfato. E l'autore inizia con queste parole. Dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, chi sono questi testimoni di cui sta parlando, a cui si riferisce l'autore della lettera? Beh, chiaramente il riferimento è ai grandi eroi della fede che abbiamo visto nel capitolo 11, persone come Abele, Enoch, Noè, Abramo, Giuseppe, Mosè, Giosuè, Rab, Davide, Samuele e tutti gli altri che poi sono citati in questa galleria della fede. E cosa fanno queste persone? Alcuni commentatori li hanno descritti come il pubblico che sta in uno stadio olimpico che è lì per applaudire. Ma non fanno solo questo, sono come dire dei tutor, sono dei motivatori, degli incoraggiatori, sono delle persone che ci stanno gridando, che stanno gridando al cristiano, tu ce la puoi fare. Noi abbiamo corso quella stessa gara e siamo riusciti, siamo arrivati al traguardo. Non guardare alle difficoltà, non guardare alla durezza del percorso che stai affrontando, ma vai avanti. Questo è quello che dicono questi testimoni, quello che ci invitano a fare. Ed ecco perché è utile. È anche incoraggiante leggere i brani del Vecchio Testamento, storie di uomini e donne del Vecchio Testamento, perché ci fanno capire come è stata la loro vita, come Dio ha accompagnato la loro esistenza. E questo ci dà incoraggiamento, questo è quel grido che ci arriva dagli spalti per supportarci nella nostra gara. E nessuno però che pensa di andare a prepararsi per una gara non fa della formazione o della preparazione. Per qualsiasi sport che tu voglia fare, a livello dilettantistico, a livello professionale, se vuoi qualche piccolo risultato o qualche grande risultato, devi prepararti. E l'autore ci dice di prepararci in questo modo. Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Ora, l'eccesso di peso è un impedimento per ogni sport. Alcuni atleti, durante l'addestramento, usano, come dire, dei supporti per aumentare, non so, la massa muscolare oppure per aumentare la loro forza o la loro resistenza. Ad esempio, i giocatori di basket molte volte mettono delle cose di piombo alle caviglie in modo da poter saltare e quando non hanno quelli saltano ancora più in alto. I giocatori di basket, baseball, quello con la mazza americano, alcune volte usano delle mazze di ferro, di acciaio, piuttosto che delle mazze di legno, proprio perché avere un colpo poi più forte. I corridori sono particolarmente attenti al peso dell'abbigliamento e delle scarpe, per non parlare del ciclismo dove ogni grammo costa circa 1000 euro, ogni grammo che togli per una bicicletta. C'è l'attenzione al peso. E l'autore ci sta dicendo, la prima cosa che dovete fare per prepararvi alla gara è quello di togliere ogni peso. Il peso è un impedimento e nessun atleta si sognerebbe di portare la cavigliera in una partita di finale di basket oppure il match conclusivo del baseball oppure una gara del Giro d'Italia. In allenamento sì. Ma nella gara no, non puoi avere questi pesi. Devi alleggerirti. Ogni peso distoglie l'attenzione, assorbe energia e smorza l'entusiasmo per le cose di Dio. In questi casi è necessario recuperare l'equilibrio. Per alcuni l'ostacolo può essere la televisione, per altri ancora un hobby o il proprio lavoro, per altri anche il semplice atteggiamento che hanno nella loro vita, atteggiamenti quali il perfezionismo, può essere un ostacolo anche questo, l'avidità, la tendenza a procrastinare, cioè quella a rimandare sempre più in là le cose che devono essere fatte, che sappiamo che dobbiamo fare, l'apatia o semplicemente la mancanza di disciplina. Questi sono dei pesi che noi dobbiamo sbarazzarci, di cui noi dobbiamo sbarazzarci. Sono degli ostacoli alla vita spirituale. Anche alcune attività spirituali possono essere un ostacolo, ad esempio frequentare sempre degli studi biblici o essere totalmente immersi e nella musica anche cristiana. Sapete, a stare a tavola, anche se è una tavola spirituale, si corre il rischio di diventare obesi se non si pratica un'attività, se non si pratica quello che noi stiamo guardando, stiamo studiando. Bisogna passare all'esercizio. Ma oltre all'eccesso di peso, l'autore ci dice che c'è un'altra grave cosa di cui dobbiamo sbarazzarci. E dice il peccato che così facilmente ci avvolge. Ora, ogni ostacolo, ogni peccato è un ostacolo alla vita cristiana. E in generale, ogni peccato è un ostacolo alla vita cristiana. Ma sembra che l'autore qui abbia un'idea piuttosto specifica a quale può essere il peccato a cui si riferisce. Potrebbe significare il peccato quello che ci avvolge in modo particolare a ciascuno di noi. Ora, ciascuno di noi ha delle debolezze e anche delle forze, e ciascuno di noi ha delle debolezze particolari dalle quali viene avvolto così facilmente. E di questo dobbiamo sbarazzarci. Ma è molto più probabile che l'autore stia pensando a quell'ostacolo di cui ha parlato nei capitoli, a quel peccato di cui ha parlato nei capitoli 10 a 11, a 12. Che è quello dell'incredulità, che è quello dell'abbandonare, di non iniziare la gara o addirittura interromperla prima ancora di arrivare al traguardo. L'incredulità, sapete che cosa dice? Signore, non mi piace la gara che tu hai preparato per me, ha troppi ostacoli, ho bisogno di un altro coniuge per poter vivere la vita cristiana tranquillamente. Ho bisogno di un altro lavoro per essere veramente soddisfatto. Ho bisogno di un corpo diverso per potermi piacere, avere stima di me stesso e una salute decente. Ho bisogno di una chiesa diversa che possa soddisfare i miei bisogni per essere poi veramente coinvolto. Ho bisogno. Queste sono delle esclamazioni che più delle volte nascondono dell'incredulità per quello che Dio può fare nella nostra vita. Allontaniamo. Ci nascondiamo dietro queste cose. E l'autore della lettera agli Ebrei ci dice no, ci sono dei pesi e ci sono dei peccati che bisogna allontanare dalla propria vita per correre la vita cristiana, per prepararsi adeguatamente alla vita cristiana. E in pista, fratelli, come nella maggior parte di tutti gli sport, bisogna essere estremamente focalizzati, bisogna essere estremamente concentrati su dove si vuole andare. Guardare i propri piedi, o guardare gli altri, girarsi se stai correndo, oppure guardare agli spalti per vedere cosa fa il pubblico mentre tu stai correndo, può essere un ostacolo che ti fa rallentare o addirittura cadere, inciampare, nei casi più semplici anche far perdere semplicemente il ritmo. Noi non dobbiamo fare questo. E l'autore ci dice, al versetto 2, di fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ora, potrebbe non essere casuale il fatto che l'autore scelga di indicare il nome di Gesù piuttosto che Gesù Cristo o il Figlio di Dio, perché vuole sottolineare in qualche modo la natura umana di Gesù, colui che ha affrontato la croce, colui che ha sopportato l'umiliazione ma non se n'è curato, come dire, è andato oltre, ha sopportato il dolore. Una domanda, molto semplice. Fino a che punto stai fissando lo sguardo su Gesù? Fino a che punto stai fissando lo sguardo su Gesù? A me sembra che in molti abbiamo la tendenza di fissare lo sguardo solo su noi stessi, piuttosto che su Gesù. Siamo molto preoccupati della nostra comodità, siamo preoccupati della nostra salute, siamo preoccupati del nostro reddito, siamo preoccupati della nostra carriera, siamo preoccupati della nostra pensione, eccetera, eccetera, eccetera. O se non siamo preoccupati per noi, siamo preoccupati invece anche per gli altri. Alcuni sono così preoccupati per gli altri da risultare dei ficcanaso, degli impiccioni. E non è che è una cosa non comune, eh? Anche Pietro è stato, come dire, vittima di questo essere impiccione. Vi ricordate Gesù quando lo chiama dopo la riabilitazione in Giovanni 21? Gesù lo invita a seguire e Pietro che cos'è che di tutto punto fa? Signore, e sta pensando a Giovanni, si sta girando per guardare a Giovanni, e di lui che sarà? Gesù gli rispose, ma se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Su che cos'è che stiamo fissando, fratelli, lo sguardo? Che cos'è che ci sta limitando a servire? Il fatto che gli altri non servono? Il fatto che siamo troppo concentrati su noi stessi? Dove siamo focalizzati? È facile perdere il giusto focus. Ma come facciamo a tenere lo sguardo su Gesù? Come facciamo a tenere lo sguardo su Lui? Io vi suggerisco due semplici cose su cui siamo, anche qui mi sembra, deficitari. Studiare la Sua parola e praticare la comunione fraterna attraverso la preghiera. Due temi, lo studio della parola e la preghiera comunitaria, su cui abbiamo da imparare, su cui ancora adesso abbiamo da crescere. Fratelli, queste non sono cose opzionali per la vita cristiana. Non pensare di avere risultati senza impegno. Mi ricordo la prima volta, alcuni di voi sanno che sto facendo le lezioni a mia figlia durante la sera per prendere la patente. E allora ritorno indietro a quando mio papà voleva insegnarmi a guidare la macchina. Avevo circa 13 anni ed eravamo in campagna e c'era una strada bianca, un po' in pendenza, però dritta. E la mio papà mi mette lì e mi dice di accendere questa macchina e andare. Io però non ero concentrato, e dovevo guardare la strada, io però non ero concentrato sulla strada, io ero concentrato sul piede sul freno, sul piede sull'acceleratore, sul cambio che non era quello classico che abbiamo qui, ma tipo quello della Citroën 4, il maniglione che fai avanti e indietro. Ero preso da tutte queste cose, beh, dopo 10 metri eravamo sul seminato. Ci eravamo usciti fuori di strada e questa è stata la prima e l'unica volta che mio papà mi ha detto di guidare la macchina. Ho dovuto poi attendere l'istruttore a 18 anni per guidare la prima volta la macchina. Non ero focalizzato. Vi siete mai chiesti come i contadini moderni riescono a fare dei filari drittissimi? Beh, con dei trattori con aria condizionata, sistema acustico della Bose e impianto GPS, è molto facile farlo, ma ai tempi antichi non funzionava così, eppure si riusciva a tenere dei filari ben dritti. E come faceva il contadino quando arava a fare il filare dritto? Fissava un punto distante, fissava un riferimento distante e seguiva quello, e attraverso quello riusciva a fare un filare dritto. E noi allo stesso modo dobbiamo fissare un punto che non è quello davanti al nostro naso, ma è Gesù. Ma è Gesù, e come lo descrive l'autore, qui è colui che crea la fede e la rende perfetta. Altri testi parlano di lui come il pioniere, cioè quello che inizia la fede, o il compitore, cioè colui che la porta a compimento. E questo non ci dice altro che Gesù è l'alfa e l'omega della nostra vita. Egli copre tutto lo spettro delle situazioni personali in cui possiamo trovarci, dall'A alla Z, dall'alfa all'omega. È su lui che dobbiamo essere focalizzati. E cosa ha motivato Gesù in questo sacrificio che ha fatto, in questo sacrificio straordinario? Il testo ci dice che era la gioia. Per la gioia che gli era posta dinanzi, gli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. L'emozione di salvarci, l'emozione di conquistare noi al suo, come suo popolo, di riscattarci con il suo sangue. Era questa la gioia che aveva e la speranza che aveva, era quello di poi essere seduto alla destra del Padre. Questa è la ricompensa. E tutto questo l'ha portato a sopportare. Guardiamo anche noi oltre le nostre circostanze. Guardiamo a quel focus che è un po' distante, che è Gesù. E allora potremo fare dei filari dritti anche noi. E allora potremo correre in modo opportuno anche noi. Sono sicuro che Gesù aveva una visione lunga. Non stava guardando agli oppositori che lo schernivano. Non si concentrava sui discepoli che continuavano a cadere e a mancare, ma li vedeva là, perfezionati, resi giusti, santi, insieme con lui a lodare il Padre. Questa è la visione lunga che aveva e questa è la visione lunga che abbiamo, dobbiamo avere anche noi. Ed Ebrei 2, Ebrei ci esorta ad avere il giusto atteggiamento e ci dice: correte con perseveranza o resistenza e la determinazione ad andare avanti e a rifiutare di essere distratti. Gli ostacoli non abbatteranno un atteggiamento perseverante e gli scoraggiamenti non faranno venire meno la speranza. Ci sono stati diversi casi nella storia dello sport in cui il più forte non ha vinto il match di box, quando l'atleta più preparato non è stato quello che ha vinto la gara o la squadra più forte che ha vinto poi il campionato di calcio o di basket, ma solo quelli che hanno resistito. Un esempio è Derek Redmond, non so se l'avete mai sentito, è un ex velocista britannico specializzato nei 400 metri piani. Durante la sua carriera ha ottenuto il record britannico nella disciplina dei 400 metri piani, come dicevo, e ha vinto la medaglia d'oro alla staffetta dei 4x400, ai mondiali, agli europei e ai giochi del Commonwealth. E Redmond ha ottenuto tutti questi risultati nonostante dei grandi fallimenti. Uno di questi è le Olimpiadi di Barcellona del 1992. Durante la finale, mentre era a poco meno della metà del giro di pista, gli si strappò il bicipite femorale della gamba destra, ma pur di raggiungere il traguardo, proseguì dapprima saltellando con una sola gamba e poi accompagnato dal padre, il quale aveva scavalcato la sicurezza e si era recato in pista per fargli passare il traguardo. Questo gesto è stato così apprezzato che se voi ancora oggi ricercate Celebrate Humanity, è uno dei video promozionali delle Olimpiadi, il primo video che vi viene proposto è proprio questo di Derek Redmond. E quale esempio migliore questo per la vita cristiana, quella di un padre che scende in pista per aiutare il figlio che gli si è rotto il femore e non riesce a raggiungere il traguardo? Non sentite questi testimoni che gridano? Non sentite Dio stesso che sta tifando per voi, che sta tifando per noi affinché continuiamo la gara? Questo è quello che sta dicendo l'autore. L'alternativa, sapete, fratelli, alla resistenza è stancarsi e perdersi d'animo. Forse oggi sei al punto che ti senti di aver sopportato abbastanza e di dire: rinuncio. Ebbene, se questo è il punto che è nella tua mente, se questa è l'idea che è nella tua mente, senti che cosa ti dice l'autore degli Ebrei. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Avete visto, cioè, miei cari ebrei, la persecuzione e la sofferenza, ma non ancora il martirio. Alcuni degli uomini, come hanno fatto alcuni uomini nella galleria della fede. Ora, se tu sei stanco, non so se è proprio di incoraggiamento sentire qualcuno che ti dice: ma dai, di cosa ti lamenti? Non sei ancora buttato a terra a perdere del sangue. Eppure è così. Probabilmente noi, quando siamo sopraffatti da questi pensieri di stanchezza, dobbiamo un po' ritararci, perché noi abbiamo la tendenza a ingigantire le cose, anche a ingigantire i nostri problemi. Quando siamo nei nostri problemi sembrano immensi. A me capita che quando devo fare qualcosa che è piuttosto impegnativo anche con il lavoro, mi continua a frullare in testa e sembra grande, 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 e come se non avessi il tempo, è come se non avessi le energie, è come se non avessi la capacità di farlo. Poi ti metti lì, a poco ti accorgi che ti avanza addirittura del tempo e alla fine della giornata, piuttosto che finirlo alle 5, l'hai finito magari a mezzogiorno, quella cosa che sembrava gigante. Noi abbiamo bisogno di ritararci. Ora, pensa alle prove e alle sofferenze che hai vissuto e chiediti, ma sono veramente così grandi? Sono veramente così impattanti queste prove che ho da farmi desistere? Allarghiamo la nostra prospettiva, consideriamo che ci sono ancora oggi persone che soffrono a motivo della fede. La persecuzione non è qualcosa che riguardava il Vecchio Testamento, riguarda ancora oggi. E la domanda è, rimarremmo noi modesti, fedeli e perseveranti nonostante la modesta sofferenza che viviamo? Fratelli, è modesta la sofferenza che viviamo. Non è sofferenza quella che viviamo. Il più delle volte è essere indisciplinati quello che viviamo, i problemi che viviamo. E rimarremo noi fedeli nonostante questa modesta sofferenza? Disciplina. I versetti 5 e 11 ci dicono che ci vuole disciplina. E qui non sta parlando l'autore alla disciplina nel senso di fare gli esercizi opportuni per correre la gara, perché questo è evidente, l'Apostolo Paolo ne parla anche in tanti altri casi a dire che ci vuole questa preparazione. Qui si parla di disciplina, cioè i destinatari di questa lettera erano soggetti a delle prove, a delle persecuzioni, ma ancora non avevano versato il loro sangue e stavano incominciando a pensare che era abbastanza. E quando queste cose si innescano nella mente, quando questo ragionamento ne ho abbastanza si innesca nella tua mente, allora probabilmente c'è un problema con la disciplina. E ci sono degli atteggiamenti che noi dobbiamo assolutamente vietare quando parliamo della disciplina di Dio nella nostra vita. L'autore parafrasa Proverbi 3, 11 e 12. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripudi la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Non disprezzare la disciplina per il semplice fatto che non riesci ad interpretare ciò che ti accade. Non si tratta semplicemente di sfortuna e non subirla neanche come uno stoico. Soffro, ma non mi piego, non mi spezzo. No, disprezzare la correzione è un pericolo come il perdersi d'animo, come l'essere sopraffatto dei problemi. E l'autore ci dice perché non dobbiamo disprezzare la disciplina. Perché il Signore corregge quelli che gli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. E queste sono le finalità della disciplina. Dimostrare l'amore di Dio e dimostrare che siamo colui che egli, i suoi figli. Ora, la Nuova Riveduta, al versetto 6, traduce correttamente, perché dice corregge e non rimprovera, perché il rimprovera implica un atteggiamento punitivo nei confronti della persona, mentre qui il contesto è tutto di incoraggiamento, è tutto positivo. Il Signore corregge i suoi figli. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto come loro parte, allora siete bastardi e non figli. Ora, C.S. Lewis, in un suo libro, che abbiamo anche una copia nella nostra libreria e che vi invito a comprare e a leggere, il libro si chiama Il problema della sofferenza, affronta questo tema della disciplina e di come conciliarla con la nostra idea di amore di Dio in questo modo. E per persone di cui non ci importa molto che vogliamo la felicità ad ogni costo, con i nostri amici, i nostri innamorati, i nostri bambini, siamo esigenti e preferiamo vederli soffrire piuttosto che vederli felici in modi disprezzevoli e alienati. Fuori è C.S. Lewis. Se Dio è amore, per definizione, è qualcosa di più della semplice gentilezza. E da tutte le testimonianze risulta che, sebbene egli ci abbia spesso biasimato e condannato, non ci ha mai guardato con disprezzo. Ci ha fatto l'insopportabile onore di amarci nel senso più profondo, più tragico e più inesorabile. Cioè, C.S. Lewis ci sta facendo riflettere sul fatto che noi abbiamo una visione distorta di cosa significa l'amore di Dio nella nostra vita. E per chiarire questa cosa, fa diversi esempi di amore. Io ne citerò solamente due per motivi di tempo. Il primo è l'amore che l'artista ha per un suo artefatto. Ora, è interessante questo esempio perché la Bibbia più volte parla anche in questi termini, parla spesso di noi come dell'argilla e del Signore che è il vasaio, oppure del fatto che Dio è l'architetto dell'edificio e noi siamo le pietre con le quali questo edificio viene costruito. E lui dice, C.S. Lewis, a un certo punto, per uno schizzo tracciato a tempo perso, per divertire un bambino, un artista non si darà molta pena. E si separerà volentieri anche se, da esso, anche se non è esattamente quello che avrebbe voluto. Ma sul capolavoro della sua vita, l'artista si darà infinita pena e senza dubbio ne infliggerà moltissima al quadro. Al punto tale che se il quadro fosse sensibile, dopo essere stato cancellato, raschiato e ricominciato per l'ennesima volta, avrebbe preferito essere semplicemente uno schizzo fatto con tre gesti e poi subito consegnato al bambino. Ma nel momento in cui quel quadro sensibile si trova in una galleria d'arte mondiale, internazionale, in un ambiente a temperatura controllata, dove tutti lo ammirano, quel quadro sensibile non rimpiangerà più il fatto di essere stato cancellato, raschiato e ricominciato per l'ennesima volta dall'artista, per essere il capolavoro che è diventato. Non vorrà più essere quel semplice schizzo che è subito pronto. La seconda analogia è quella dell'amore per un animale, e anche qui l'idea è scritturale, perché la Bibbia parla spesso, ad esempio, di Gesù come il buon pastore, noi che siamo le sue pecore, siamo il suo gregge. Ora, al tempo, le pecore erano quasi animali domestici. Per noi il riferimento potrebbe essere più semplice rispetto al gatto o al cane, che spesso popolano le nostre case. E io userò questo, che è quello che C.S. Lewis dice. E lui dice, nel suo stato naturale, un cane ha infatti un odore e delle abitudini che non incoraggiano l'amore dell'uomo. L'uomo lo lava, lo addestra, gli insegna a non rubare, per renderlo amabile. Per il cucciolo di cane, se fosse un teologo, questo processo di attenzione dell'uomo potrebbe gettargli qualche dubbio sulla sua bontà. Ma il cane adulto, curato e ben nutrito, più sano e più longevo del cane randagio, amato dalla famiglia e seduto vicino al fuoco mentre fuori piove e fa freddo, non avrà alcun dubbio sull'amore e l'attenzione che il suo padrone ha avuto nei suoi confronti. Quella che poteva sembrare duro non era insensibilità, ma era la disciplina e l'attenzione di cui ci parla il Signore. Allo stesso modo, i figli, mentre crescono, non vedono di buon occhio quelle che sono i nostri no, anche se quando ricevono no, la prima cosa che dicono è tu mi odi, tu non mi ami. Perché non gli lasciamo fare le cose, o non vorremmo lasciargli fare le cose che pensano. Ma quando quel bambino, allo stesso modo di quel cucciolo di cane, è cresciuto e sarà diventato moralmente maturo, sopravvissuto all'adolescenza senza andare in carcere e senza dipendere da sostanze chimiche, senza figli nati da relazioni causali o fuori dal matrimonio, con le giuste competenze per essere una brava persona, con un lavoro onesto, una sua famiglia, guardando indietro, potrà dire ai suoi genitori: grazie papà, grazie mamma anche per quei no che tu mi hai dato. Ed è questo, carissimi, noi dobbiamo avere un'idea corretta di quello che è l'amore di Dio nella nostra vita. L'amore di Dio non è lo schizzo, lo scarabocchio presto fatto e via. L'amore di Dio è l'attenzione di quell'artista che cerca il capolavoro. È l'attenzione di quell'addestratore che vuole fare del cane un soggetto, un animale responsabile, bello. Questa è l'attenzione di Dio nei nostri confronti. Quando diciamo che Dio ci ama, vuol dire che Dio ci ama veramente. Anche se non è il celeste Babbo Natale che vorremmo avere e che soddisfa temporaneamente e istantaneamente la nostra felicità, ma che ci riserva la sua attenzione per il bene eterno, per il suo amore eterno. Perché dovremmo sottometterci a tutte queste cose? perché dovremmo sopportare tutta questa disciplina da parte del Signore? L'autore ci dice, ci dà dei vantaggi, ci dice che ci sono dei vantaggi. E ci dice che in primo luogo c'è il vantaggio della vita, versetto 9. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Ribellarsi ai comandamenti di Dio può costare la vita. Basti pensare alle conseguenze naturali del peccato. E comunque è interessante che il riferimento alla vita non è semplicemente alla lunghezza della vita, ma alla qualità della vita stessa. La sottomissione al Padre degli Spiriti ci darà una vita ricca e abbondante, non necessariamente senza problemi o nel lusso. Non è questo quello che sta dicendo la Scrittura. Come nel giardinaggio la disciplina della potatura è dura, però è l'unico modo per essere più fecondi, per avere maggiore fertilità. E così è lo stesso modo con la disciplina di Dio. Il primo vantaggio è la vita che ne abbiamo dalla disciplina. Il secondo vantaggio è la santità. Versetto 10. Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. Ora noi come genitori vogliamo essere o vorremmo essere delle persone sane, equilibrate, giuste, che sanno dare le giuste regole ai propri figli. Il più delle volte non accade. Spesso sbagliamo, la nostra disciplina è incoerente, a volte inadeguata e alcune volte è come un boomerang che ci ritorna poi contro. Ma non dobbiamo preoccuparci della disciplina del Signore che sia allo stesso modo della nostra disciplina con i nostri figli. Essa sarà sempre adeguata ed opportuna, avendo per obiettivo il nostro bene e la produzione di un frutto di santità nella nostra vita. Questo è il fine della disciplina del Signore. E poi il versetto 11, che menziona appunto questo frutto di pace e di giustizia. È vero che qualche correzione sul momento non sembra arrecare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia per coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. E qui casca l'asino, come si suol dire, perché c'è questa parolina in seguito che noi non riusciamo a digerire bene. Cioè noi siamo disposti ad affrontare il dentista perché sappiamo che la cura canalare ci darà immediatamente sollievo del mal di denti che soffriamo. Ma nessuno di noi si sottopone a qualcosa se non ha subito il risultato. Eppure questo è quello che la Scrittura ci dice. La Scrittura ci dice che la disciplina del Signore ci procurerà, ci darà giustizia, cioè una vita giusta, e pace, cioè una calma costante, sapendo che Dio ha il controllo di ogni cosa. Però ci dice che tutto questo, il più delle volte, non sarà immediato. Ci dice, in seguito, produrrà un frutto di giustizia. E noi dobbiamo imparare, anche attraverso la disciplina, ad apprendere e a rispettare i tempi del Signore. Non dobbiamo essere così frettolosi da volere tutto e subito. Un incoraggiamento per concludere. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Mani cadenti e ginocchia vacillante parlano di spiriti abbattuti e addirittura sfiniti. Ti ritrovi in questa condizione? Hai anche tu problemi di famiglia che sembrano insormontabili? Sei disoccupato da mesi o addirittura da anni? Hai dei problemi finanziari che ti schiacciano? C'è un'abitudine che non riesci a spezzare e che ti sta distruggendo la vita? Il gioco d'azzardo, l'alcol, il fumo o una qualsiasi altra dipendenza? Hai iniziato a dubitare che Dio si preoccupa realmente di quello che stai vivendo e quello che stai passando? Trova forza in Dio, dice questo verso. Trova forza in Dio e troviamo forza gli uni negli altri. Fate sentieri dritti per i vostri passi affinché quel che zoppo non esca fuori strada, ma piuttosto guarisca. La corsa non va bene per un percorso irregolare, pieno di buche e di dossi. Non solo perché diventa faticosa, ma anche perché diventa pericolosa, soprattutto per chi è debole. e in quel terreno potrebbe cadere. E allora l'autore ci indice, ci invita a seguire il percorso, e il percorso è quello del Signore, il percorso della santità, perché solo in questo modo la nostra condizione spirituale può essere guarita e non favorire la disabilità, perché ne abbiamo tante di disabilità. Vorrei concludere con le parole di una canzone che ogni tanto cantavamo quando avevamo i canti vecchi, ma che oggi è in disuso, che sono sicuro che vi ricorderà, ritornerà in mente mentre vi leggo queste parole. Ed è una canzone di Andrae Crouch. Oggi tiro fuori tutti questi nomi strani. Chi è Andrae Crouch? Andrae Crouch è nato nel 1942 e morto nel 2015, è sinonimo di musica gospel. Ha composto molti meravigliosi canti, canti come My Tribute, a Dio sia la gloria, oppure Soon, Very Soon, presto, molto presto, Through It All, attraverso tutto ciò, e poi altre canzoni. Pochi artisti hanno prodotto tanto e quanto ha prodotto lui negli ultimi decenni. Andrae Crouch ha registrato 15 album, ha venduto milioni di copie, ha avuto ben 9 Grammy Award ed è celebrato come uno degli artisti più famosi. Ha avuto una nomination all'Academy Award e ha contribuito a decine di canti nelle chiese nostre, nelle nostre chiese. Eppure ha avuto una vita non facile. Non ha avuto una formazione musicale, non conosceva addirittura neanche la musica, e da ragazzo ha dovuto superare l'handicap della balbuzie e poi quello della dislessia. E vi leggo cosa dice in tutto questo, attraverso tutto questo. Sono passato per molte sofferenze e lacrime. Ho avuto tanti punti interrogativi per il mio futuro. Ci sono stati tempi di dubbio tra ciò che è giusto e sbagliato, ma in ogni situazione Dio mi ha dato la sua benedetta consolazione. E le prove mi hanno reso più forte in Lui. Tramite tutto questo, nonostante tutto questo, io ho imparato ad avere fiducia in Gesù. Ho imparato a confidare in Dio. Attraverso tutto ciò ho imparato a dipendere dalla Sua parola. Sono stato in molti posti, ho visto tanti visi, ma a volte mi sono sentito così solo. Ma nella mia solitudine, in queste preziose ore di solitudine, Gesù mi ha fatto sapere che gli appartengo. Voglio ringraziare Dio per le montagne e lo ringrazio anche per le valli. Lo ringrazio per le tempeste che mi ha fatto affrontare. Ma se non avessi mai avuto problemi, non saprei che Dio può risolvere. Non avrei mai saputo ciò che la fede in Dio può fare. Inchiniamo il nostro capo. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Lui, fortificati in ogni cosa dalla Sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella sua luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Signore, poiché siamo circondati da un così gran numero di testimoni, che ci incoraggiano e che ci incitano, poiché Tu stesso sei colui che è il tuo Santo Spirito che vive nella nostra vita e che interviene laddove noi ci rompiamo il nostro bicipite e non possiamo più correre la gara, siamo affaticati. Ti preghiamo, Signore, di permetterci di continuare questa corsa, che ciascuno di noi possa affrontare il percorso che Tu gli metti davanti, con gioia guardando in modo fisso a Gesù, a colui che è il pioniere e il compitore della fede. Signore, che nessuno di noi possa sentirsi con mani e con braccia faticati e vacillanti, ma sapendo quello che Tu ci hai dato in Cristo, possa continuare a correre, possa perseverare. Aiutaci, Signore, ad apprezzare la Tua disciplina, il Tuo amore, anche quando non ne comprendiamo pienamente il disegno. Signore, facci capire che Tu ricerchi il meglio per noi, ricerchi la vita, ricerchi la santificazione, ricerchi un frutto di pace e di giustizia nella nostra vita. Permettici questo, accordaci questo, per Gesù Cristo, colui che ha compiuto tutto sulla croce, perché Lui noi preghiamo e chiediamo. Amen.